la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 4 minuti, apriamo dunque la newsline di oggi, venerdì 17 maggio. Lo facciamo subito con il tempo, perché il venerdì è sempre un po' più importante, no? Ci dà anche uno sguardo verso il fine settimana, poi con questa instabilità e abbiamo bisogno anche di aggiornamenti. Allora salutiamo Gianni Messeri dall'altro capo del telefono, dall'AMA, ben trovato, buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, delle previsioni che vanno pian piano modificandosi, non lo so, che giornata sarà oggi e soprattutto cosa ci aspetta per il weekend?
Sì, diciamo che il quadro generale non cambia, nel senso che ancora il tipo di configurazione favorisce ingressi di vari impulsi sul Mediterraneo centro-occidentale. Tuttavia abbiamo un paio di giorni almeno di miglioramento, di riduzione dell'instabilità. La giornata di oggi sarà caratterizzata complessivamente da cielo parzialmente nuvoloso, saranno presenti anche delle schiarite sui settori meridionali e lungo la costa in particolare. Qualche isolata precipitazione è ancora possibile, in particolare sui rilievi, ma sono fenomeni, ripeto, molto localizzati e di breve durata. Il tutto accompagnato da venti occidentali in genere moderati, da mari per lo più mossi. Le temperature quasi stazionarie, massime intorno ai 22-24 gradi nella giornata di oggi. Il tempo addirittura migliore nella giornata di sabato, con cielo per lo più poco nuvoloso, con venti in genere deboli, mari che rapidamente diverranno poco mossi e temperature massime attese in salita fino a 26-27 gradi. E per quanto poi riguarda la giornata di domenica, così concludiamo il fine settimana, è prevista un cielo per lo più parzialmente nuvoloso, ma con un'instabilità in crescita, tanto che nel pomeriggio sono attesi nelle zone interne dei rovesci temporaleschi a carattere sparso, fenomeni di breve durata, però insomma un segnale di un'instabilità maggiore. Le temperature domenica sono attese senza grosse variazioni.
Ecco, ci chiedono naturalmente ulteriori informazioni rispetto alla giornata di domenica sulla costa Messeri, in quel di Cecina e non solo, e anche un aggiornamento sul confine tra Toscana e Lazio.
Allora, per quanto riguarda sia il confine tra Toscana e Lazio, specialmente la parte costiera, e tutta la costa, direi che anche la giornata di domenica potrebbe trascorrere senza precipitazioni. I fenomeni sono attesi un pochino più nell'interno, magari sulle colline metallifere, ma per quanto riguarda la costa direi che il rischio di precipitazioni è complessivamente basso, quindi il fine settimana potrebbe regalare occasioni buone, sabato senz'altro su tutta la regione, ma anche domenica per coloro che andranno al mare, anche perché la ventilazione non è così sostenuta, quindi i mari saranno tra poco mossi e mossi, e anche le temperature sono attese in questo fine settimana in moderata o in moderato aumento, per cui sulla costa il tempo potrebbe dare una buona parentesi.
Un'ultima richiesta dei nostri ascoltatori e poi giusto un accenno alla settimana che verrà sulle Apuane, cosa si prevede?
Sulla Apuane invece il non è la zona sabato tempo buono, ma domenica il rischio di brevi acquazzoni è comunque presente, anche se tra le zone interne montuose della nostra regione dove sono attesi questi fenomeni non è l'area con maggiore probabilità di fenomeni, però non possono comunque essere esclusi. Per quanto riguarda il flash sulla prossima settimana, direi che è atteso un peggioramento delle condizioni meteorologiche soprattutto nelle giornate di lunedì e martedì, poi vediamo anche i giorni successivi, perché sembra restare comunque una certa variabilità, anche se probabilmente il giorno peggiore sarà quello d'inizio della settimana, ovvero sia la giornata di lunedì.
Ci risentiremo a inizio settimana dunque, grazie nel frattempo a tutti voi dall'AMA. Adesso una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo in newsline.
Sempre sia rodato. 20 prove aperte al chiuso e viceversa. Al Teatro Corsini di Barberino di Mugello, Alessandro Bergonzoni porta in scena Sempre sia rodato. 20 prove aperte al chiuso e viceversa. Artista, attore e autore. Bergonzoni sperimenta un nuovo progetto teatrale per un finale di stagione da non perdere. Sempre sia rodato. Mercoledì 29, giovedì 30 maggio alle 21 al Teatro Corsini di Barberino. Info e prenotazioni teatrocorsini@gmail.com e 055 84 1237. Biglietti in vendita su Ticket One.
È dalla terra che si prende il volo. Per questo Toscana Aeroporti, insieme a Sant'Anna di Pisa, ha sviluppato un piano per la sostenibilità che include non solo interventi a favore dell'ambiente, ma anche per la comunità, per l'inclusione e contro la violenza di genere. L'aeroporto sostenibile è il nostro impegno, perché viaggiare sia sempre il più naturale dei desideri. Toscana Aeroporti.
Fino alla fine. Ex GKN, da 5 mesi senza stipendio e un territorio umiliato. Il 18 maggio scendiamo in piazza perché non accada più. Legge regionale, intervento pubblico qui e ora. Creiamo un precedente per tutte e tutti, perché sia transizione ecologica e non speculazione. Sabato 18 maggio, 14:30, corteo a Firenze dal cantiere di Via Mariti, con tutta la dignità in corpo.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Giovanni Fittante.
Delusi? Anche noi. Ridiamo un'anima a Firenze.
L'8 e il 9 giugno per il comune scegli la lista civica Anima Firenze e scrivi Fittante.
Più sicurezza, tolleranza zero, commissariamo le cascine e creiamo un ente parco. Più cultura nei quartieri, più decoro urbano. Scopri sul sito il nostro nuovo piano casa. Noi ci mettiamo la faccia, la passione e l'impegno. E tu?
L'8 e 9 giugno scrivi Fittante e lista civica Anima Firenze con Funaro Sindaca. Dai forza al cambiamento, scegli Anima Firenze. AnimaFirenze2030.it.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Giovanni Fittante.
Contro Radio.
Alle 8 e 11 minuti, uno sguardo, diamo un occhio alle principali notizie di oggi, sia sulle prime pagine della stampa sul nostro sito controradio.it, dove trovate aggiornamenti e anche interviste podcast in tempo reale. Morte sul lavoro, si ferma la KME, la UIL, il governo è immobile, il titolo d'apertura della Repubblica in riferimento alla morte di Nicola Corti, il 50enne stritolato da un macchinario mercoledì sera, la 12ª vittima in Toscana dall'inizio dell'anno. La UIL dice subito una legge per una procura speciale che indaghi su questi incidenti. Il segretario Fantapie della UIL è stato ai nostri microfoni proprio ieri sera e il podcast, l'intervista è riascoltabile appunto dai nostri canali cross mediali. La fotonotizia riguarda Piombino, la demolizione ora 13:15, AFO 4 crolla dopo 3 tentativi, quell'alto forno simbolo di Piombino. E poi dal Corriere invece si parla dell'ex GKN, ultimatum alla politica, metteteci la faccia, domani il ritorno in piazza degli operai, vi abbiamo detto dalle 14:30 a partire dal cantiere di Via Mariti, speciale sulla mobilitazione, il punto sull'avvertenza andato in onda sui nostri canali cross mediali, riascoltabile e visibile dalla nostra pagina Facebook e sul nostro sito, ma ci occuperemo della mobilitazione, la seguiremo con finestre di diretta anche sui social, ma naturalmente in radio domani, quindi rimanete aggiornati con noi, ma soprattutto partecipate alla mobilitazione. Abbiamo sentito anche dall'AMMA il cielo sereno su una iniziativa che è davvero fondamentale non solo per i lavoratori della GKN, ma per tutto quello che rappresenta dal punto di vista economico, sociale, produttivo e anche ambientale. Rider e studenti, le sfide elettorali, l'apertura di taglio alto della Nazione, Funaro e CGL, accordo per la creazione in centro di una casa dei fattorini, notizia che ha tanto scosso successo sui nostri social rispetto a questo spazio di ristoro, riposo e servizio per i rider a Firenze. E intanto Schmidt scommette, leggiamo, sulla legalità a scuola e dice avvocati in classe per insegnare ai ragazzi le regole. Poi di taglio basso, le tende per la pace, dunque la protesta degli studenti per la Palestina arrivata anche in Toscana da Siena a Pisa e approdata poi anche davanti al rettorato di Firenze, arriva zero calcare sanitarie fra gli studenti. Prosegue la protesta pro-palestina degli universitari, il fumettista solidale, ieri camminata rumorosa in centro. Some people are just gonna hate you, no matter what you do. So don't waste your time trying to change their minds. Just be a better you. It took me years to learn this, more than I'd like to admit. But through my ups and downs I figured one thing out: don't take anyone's shit. Alle 8 e 14 minuti, 15 in questo istante, siamo svizzeri con la generazione Z, Gen Z. Leonardo Margarito è con noi, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
Nativi già stanchi del digitale? Questa è la domanda che ci poniamo oggi sotto molti punti di vista, quindi col cellulare in mano, questi ragazzi e ragazze della generazione Z. Leonardo, ci risulta dai sondaggi che abbiamo raccolto che un giovane su quattro non risponda alle chiamate, non si trovi a proprio agio ad avere un contatto a voce, piuttosto il messaggio, piuttosto il messaggio anche su Instagram, su TikTok, ma rispondere alle chiamate proprio no. E poi c'è un ritorno dei telefonini di vecchia generazione, un abbandono graduale dello smartphone, e tre zoomer su cinque vorrebbero essere meno connessi a internet. Ora, cosa ne pensi di tutto questo? Perché ci si può credere o non ci si può credere, ma il tipo di utilizzo che fai, anche tu, fammi un po' da cavia.
Ma io dico, siamo nel 2024, è normale che il tempo cambia e anche le mode cambiano. Il telefonino fa parte ormai della vita di tutti noi, Gen Z o non Gen Z direi, quindi insomma è chiaro che per i ragazzi ha avuto un impatto importante. È assolutamente decisivo capire come utilizzare il telefonino, che è uno strumento straordinario, nel senso fuori dall'ordinario, però la vera domanda è non tanto il valore del telefonino quanto l'utilizzo e soprattutto come riuscire a evitare che venga abusato e non invece normalmente usato.
Perché da una parte c'è un'immagine di voi tutti ricurvi su questo telefono, voi in realtà poi
ma
ci mettiamo
tutti
perché l'esempio non è bello, diciamo.
No, ma poi voglio dire, io dico sempre, no, che per dire, mio fratello è nato nel 2005, loro sono già borderline, ma quelli nati 2006, 2007, 2008 e così via sono nati col telefonino in mano, cioè loro sono usciti e avevano il telefonino in mano, io dico. Quindi nel senso, parliamo di una generazione veramente nativa digitale nel vero senso della parola, e quindi è normale che anche questo comporti anche delle differenze rispetto al passato, ed è normale che, come tutte le differenze, chi c'era prima non le capisce, chi c'è ora magari le mal gestisce. Però la cosa importante è sempre capire la causa dei problemi, non mai insomma semplicemente evidenziarlo, no? Quindi ci sono bambini di 10-11 anni che hanno un telefonino. Io a 10 anni ci avevo, esagerare, uno smartphone, era stato grande quanto il palmo di una mia mano, e nemmeno potevo fare le telefonate, forse, cioè si parlava veramente di un periodo anche diverso. Però ecco, questo è importante, non dare ai ragazzini di 10-11-12 anni telefonini in mano, e soprattutto se gli si danno capire come gestirli.
Questa sarebbe la regola, il principio, poi vediamo nella quotidianità che non è così, quindi bisogna affrontare anche questo aspetto, come muoversi nel contesto familiare rispetto all'uso dei vari strumenti che risultano per voi un'appendice naturale, un prolungamento, come dicevamo, perché ci siete nati in questo contesto digitale, da cui forse però è vero che state un po' prendendo le distanze, forse anche solamente per la voglia di voltarsi indietro e vedere come si faceva prima quel...
Sì, poi le persone dimenticano che noi abbiamo vissuto, come tutti, un periodo drammatico della nostra storia, che è stata la pandemia, e per i giovani, questo non lo dice Leonardo Margarito, ma lo dicono insomma persone più esperte, è stata una drammatica esperienza che ha distrutto forse gli anni più belli, no, delle relazioni sociali per tanti ragazzi. E quindi secondo me dopo quei due anni lì tante persone hanno quasi detto dobbiamo recuperarli questi due anni, quindi cioè, bisogna sempre stare attenti a non isolare mai, no, i fatti, a prenderli soltanto così, bisogna sempre circoscriverli e metterli però dentro un panorama più grande, perché sennò altrimenti facciamo l'errore di volere un pochettino buttare in cacciare la discussione.
Tra i tuoi amici e coetanei testi questo fatto che i zoomer, io questa parola
io non l'ho mai sentita, no, sinceramente sono sincero, la scopro
siete
stamattina
voi,
gli siete zoomer
voi,
siamo noi,
siete voi,
ragazzi.
Nati tra il 97 e il 2012 corrispondono con la generazione Z e hanno la tematica dell'uso del digitale, diciamo, al centro. Si starebbero ribellando alla dipendenza dal digitale, questo è un articolo dal Guardian, insieme al quale sono cresciuti e sviluppano il desiderio di reinventare artefatti culturali vintage, e dunque sareste gli unici fra cui il tempo trascorso su internet è in calo e andate alla riscoperta degli oggetti vintage.
Voglio dire ora un boomer, voglio vedere come risponde. Sarei curioso di vedere cosa dicono, secondo me non ci credono, però sì,
nel 2023 le vendite dei Nokia vecchio modello sono raddoppiate,
Nokia Luna,
e li comprate voi,
Può essere, io sono diciamo piacevolmente sorpreso, però c'è da dire anche che effettivamente senza le app, i social, oggi non saremmo interconnessi come lo siamo, per dire, se non ci fosse WhatsApp i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici non potrebbero scrivere istantaneamente commentando in diretta subito, ecco, questo secondo me, per dire, è un esempio, così come anche il recepire notizie da tutto il mondo. Oggi apriamo social e vediamo subito notizie che rimbalzano in tutto il mondo, e questo è un bene, dall'altra parte vanno gestite. Io sto facendo giurisprudenza, una materia che si chiama informatica giuridica, e sto studiando questo fenomeno qui anche da un punto di vista del diritto, perché poi si entra anche su un piano per cui a volte si rischia di non gestire appunto le difficoltà, no, che ci sono, perché comunque poi i social rischiano di diventare, un po' detta in gergo, una fogna, no, dove dentro poi la gente butta commenti.
E torniamo
commenti
al discorso che facevamo,
esatto,
sull'informazione,
esatto,
le fonti dell'altra volta. Ma invece questo approccio rispetto al vocale, alla chiamata, ovvero il fatto che cioè, il telefono è nato in origine per parlarsi, va bene? E in realtà è tutt'altro adesso.
No, ora io penso, ma io dico parlo per me stesso, no? Io le telefonate sinceramente ne faccio poche, ne ricevo tante ma ne faccio poche. Io preferisco mandare un messaggio, un bel messaggio vocale lungo 3-4 minuti, così la gente si annoia e non lo ascolta. Insomma, diciamo, è un modo diverso di comunicare, un modo completamente diverso. Io non credo che sia un problema, sono sincero. Credo che sia semplicemente figlio dei tempi. Penso però che non bisogna perdere mai il dialogo, no? Che è figlio comunque di una il dialogo della chiamata, che è figlio comunque di un approccio diverso con la persona dall'altra parte, no?
Però siete più propensi, chiedo, a fare videochiamate con i vostri coetanei che a rispondere,
sì,
soprattutto a chiamate dei genitori, diciamo, e anche chiamate in attesa, inaspettate,
chiamata
di estranei, creano ansia,
sì,
c'è questo aspetto ansioso.
Sì, è vero, l'ansia c'è. Io poi la chiamata di babbo e la mamma bisogna farla per forza, perché sennò ti levano il telefono. Però poi tolti babbo e la mamma, diciamo, io penso, sfido insomma chiunque dei ragazzi a dire che chiamino così normalmente, ma perché, ti ripeto, è cambiato molto il tempo. Ma io, ecco, io non la vedo così tragicamente come viene descritta spesso, no? Cioè non lo vedo un cambio in negativo, sinceramente, è semplicemente un andare avanti, un evolversi. Ovviamente ci sono gli eccessi, come in tutte le cose, quindi bisogna stare attenti a non cadere negli eccessi, soprattutto perché l'unico, per esempio, pecca di una svolta messaggistica è stata il fatto che il linguaggio sia un po' impoverito, no? Cioè i ragazzi magari ora tendono a noi si parla sempre tutto abbreviato, ci vediamo prox settimana invece prossima,
no,
cioè,
dammene qualcuna che non conosco, perché
no,
questa,
capito,
è vinta.
Quando scrivono perché mettono il per,
ma questo,
cioè,
lo facevamo anche noi,
queste
no.
Sono cose un pochino che secondo me hanno fatto anche i meno Gen Z, ecco. Però allo stesso tempo ti dico la verità, non la vedo una forma tragica di un cambiamento così negativo, cioè ci sono cose molto peggiori.
hai un po' di nausea a volte rispetto allo strumento, perché ti rendi conto che gran parte della giornata lo passi con il cellulare in mano?
Sì, la nausea mi viene, infatti io tipo ci sono delle giornate che voglio prenderlo, buttarlo via, e anzi ti dirò di più, io mi prendo durante la settimana almeno 1-2 giorni se riesco per staccarmi dal telefono, cioè passo veramente giornate, per esempio vado fuori, io quando vado fuori, a meno che non faccia foto ai posti, telefono non lo uso mai, perché... Cioè è una cosa che comunque, siccome fa parte della tua vita, è inevitabile, una persona oggi senza telefono probabilmente è come perdere un organo, so che sto dicendo una cosa fortissima, ma è così, cioè bisogna, è un organo digitale, io lo chiamo, no? C'è un qualcosa che fa parte della nostra vita e che ti permette di essere connesso con le altre persone e non solo. E quindi sì, la nausea mi viene, io a volte non lo sopporto, cioè mi verrebbe da buttarlo, però dall'altra parte dico diventa un qualcosa inevitabile.
E sui messaggi vocali ci scrivono: sono il minimo della vita, speech interminabili senza diritto di replica, praticamente conferenze senza contraddittorio rispetto alle sane conversazioni telefoniche dove ascolti i messaggi vocali sono di una tristezza abissale. Su questo tema ci siamo stati anche noi, spesso ha riflettuto su questo anche Giustina Terenzi, rispetto ai vocali e sonori anche che ci mandate, e in realtà anche noi abbiamo perso l'uso della telefonata in radio, che sarebbe assolutamente da ripristinare, state pronti perché prima o poi diremo apriamo le telefonate, nel frattempo invece diciamo sempre 342 8104 111, che è appunto il numero WhatsApp a cui scrivere, a cui mandare il sonoro, però sicuramente è una modalità diversa di comunicare che fa un passo indietro rispetto alla relazione e al confronto.
Sì, ma questo è vero, io giustamente la nostra ascoltatrice o ascoltatore ha detto questa cosa simpatica che condivido, no? Perché ho detto prima mandiamo questi vocali da 3-4 minuti dove poi uno si stufa e non lo ascolta, in effetti ha ragione, è vero, perché diventano conferenze monotematiche, ha ragione chi ha commentato, e effettivamente si perde un po' il dialogo, soprattutto perché poi se tu me lo mandi oggi io ti rispondo fra 3 giorni, te mi rispondi fra 5,
e la non visualizzazione?
Anzi, te non mi rispondi, visualizzazione
ne parliamo, cioè visualizzare ma senza,
guarda, io penso di essere l'unico tra i ragazzi. Io facciamo un sondaggio, io sono l'unico che c'ha ancora l'ultimo accesso e la spunta blu. Se tu vai a vedere tutti i miei amici, nessuno c'ha la, perché io voglio la gente veda che l'ho letto,
loro?
Sì, è anche una forma di copertura, diciamo, perché non vogliono essere, proprio perché secondo me c'è questo grande impulso, c'è questo grande fermento, no? Dove se tu mi rispondi subito significa
che... azione e reazione.
Sì, io invece voglio che la gente veda che l'ho visualizzata e che non gli ho risposto.
Anch'io faccio così con te, allora.
Sì, te non mi rispondi mai, infatti ho perso la speranza.
Allora, basta con la dipendenza digitale, dicono gli esperti, ma ti senti dipendente oppure...
No.
È una convivenza non obbligatoria, ma...
No, dipendente non mi sento dipendente, mi sento semplicemente, ripeto, figlio di un tempo in cui le cose sono cambiate, bisogna accettare i cambiamenti in tutti i settori.
Li possiamo anche indirizzare?
Sì, è quello che stavo per dire, esatto, cioè i cambiamenti vanno accettati e vanno indirizzati e aggiustati, cioè nel senso, secondo me, ripeto, non la vedo una cosa così tragica, ecco.
Allora, Alberto, la cosa che mi fa più rabbia dei miei figli è quando guardano il cellulare, anche quando guardiamo,
ecco,
la TV, possiamo aggiungere anche quando mangiamo anche quando,
ecco, questo
non
è un eccesso.
Riescono a seguire un film per intero, o comunque ne fanno più di una insieme in un momento invece di magari socialità o condivisione che il genitore, l'adulto spera possa essere.
E questo assolutamente è uno degli eccessi che io sono assolutamente d'accordo con Alberto, cioè che quando si mangia, io questo lo dico in generale, ma io sono fatto così, cioè io quando mangio, quando sono alla televisione o quando faccio qualcos'altro, per dire, quando esco la sera con gli amici, molti usano sempre il telefono, io non lo faccio mai, per dire. Cioè io lo faccio, me tanti altri, però
poi io ti voglio, ora ci faccio caso,
lo sapevo, ora mandano gli inviati a vedere se
poi c'è
vero.
Chi manda gli audio per lavoro, che quando deve ricercarli ci scrivono anche.
Addio.
Ma veniamo invece a un uso professionale, cioè professionale nella misura in cui il cellulare davvero è diventato anche lo strumento di comunicazione per promuovere nella Gen Z un evento, una partecipazione, tu che crei eventi culturali,
lo
fai? Lo fai come
inevitabilmente, guarda, la portata comunicativa che hanno oggi i social sono è veramente senza paragoni, perché chiaramente anche la comunicazione legata appunto agli eventi e alle iniziative oggi non passa più tanto dal punto di vista cartaceo, dal volantino, dal manifesto, ma passa tantissimo dai social, perché comunque, ripeto, sono un vettore che arriva a tutti, trasversale, che tocca tante fasce di generazioni diverse e che va, secondo me, utilizzato. Ma io ripeto, non la vedo una cosa negativa, secondo me. Non so se è negativa, te che dici?
No, io rimarrei con questo interrogativo, anche perché è un tema che vogliamo ritrattare, vogliamo tornarci, però spendiamo davvero 40 secondi per un'anticipazione prima del GR di Popolare Network, perché poi lo diremo con tutti i crismi, come si suol dire, con tutti i dettagli del caso. Ma noi, Leonardo, venerdì prossimo non saremo qui.
Si fa danni.
Ora, danni non lo so, ma non saremo in studio.
Non saremo
al chiuso, perché ci hanno aperto le porte e noi ne approfittiamo, e quindi Controradio, Gen Z e poi anche TIF, ma ve ne parleremo, saranno fuori dagli studi di Controradio. Andremo in città, on the road, non so come la volete dire, all'italiana, all'inglese, sì. Non lo so, però saremo in dei contesti pubblici, con un pubblico che inviteremo per l'occasione, ma a ingresso libero,
esatto,
perché il luogo è pubblico,
esatto.
Appunto, creeremo una sorta di trasmissione più ampia del quarto d'ora che ci prendiamo ogni venerdì e che è riascoltabile in tutte le sue puntate, su tutte le tematiche che abbiamo affrontato in podcast, e andremo nei luoghi caldi,
luoghi caldi della città, visto che sta arrivando la temperatura bollente. Noi vogliamo mettere ancora più gradi centigradi.
Il
Lama ha detto arriviamo 27 gradi. Sì,
ma quello è un altro paio di maniche.
Però sì, faremo una bella cosa. Sono curioso.
Sì. Avremo 3 date di sperimentazione e partecipazione con voi. Vi diciamo subito le date, poi il resto ve lo racconteremo. Santo Spirito, prossima settimana, Parco delle Cascine e poi anche il Polo Sociale di Novoli. Tanti temi che tratteremo, ma per tutto il resto ne parleremo nell'arco della settimana sui nostri canali cross mediali, anche quelli di TIF. Leonardo Margarito,
ciao,
ci risentiamo,
ciao.
E ci rivediamo.
E 32 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie. In Svezia la polizia ha arrestato diverse persone e ha isolato una vasta area nel centro di Stoccolma in seguito a sospetti spari nella zona dell'ambasciata israeliana. Lo riporta l'agenzia di stampa Reuters sul suo sito. La notizia è di poco fa, non ci sono molti dettagli. Si sa che gli spari sono stati sentiti da una pattuglia che ha lanciato l'allarme. La zona è stata chiusa al pubblico e include appunto anche l'ambasciata israeliana. Le autorità hanno aperto un'inchiesta. La guerra a Gaza. Nella notte Israele ha bombardato il centro di Rafah, 2 i morti, diversi i feriti. A Nuseirat, nel centro della striscia, è stata colpita una scuola che ospitava sfollati, almeno 4 le vittime, oltre una decina i feriti. Ieri sera i ministri degli esteri del G7 hanno inviato una lettera al governo di Tel Aviv chiedendo di fermare l'offensiva e far entrare aiuti umanitari nella striscia. Nelle stesse ore la Lega Araba riunita in Bahrein ha chiesto all'ONU di inviare caschi blu nei territori palestinesi per fermare la guerra. Il governo Netanyahu però non sembra cambiare la sua posizione. Il ministro della difesa Gallant ha detto che a Rafah entreranno presto altre truppe e che la operazione si intensificherà. È stato fermato il vigile coinvolto ieri nell'uccisione di una ex collega negli uffici dei vigili urbani ad Anzola Emilia, in provincia di Bologna. La donna è morta per un colpo di pistola partito dall'arma del vigile. Lui aveva detto che il colpo è partito accidentalmente dalla sua pistola di ordinanza. 63 anni lui, 33 lei, i due avevano avuto una relazione in passato. L'inchiesta sulla corruzione in Liguria, Giovanni Toti non verrà interrogato prima della fine del mese. IPM spiegherà soprattutto i suoi rapporti con l'imprenditore Aldo Spinelli. Lo scopo sarà quello di ottenere la revoca delle misure cautelari. Toti al momento, lo ricordiamo, ancora ai domiciliari. Sul piano politico, dopo l'interrogatorio si dovrà decidere sulle dimissioni. Salvini spinge per il suo fedelissimo, il segretario della Lega in Liguria, Edoardo Rixi, ma Fratelli d'Italia vorrebbe approfittare della caduta di Toti per prendere il comando della regione. In Veneto l'allerta rossa per le piogge è stata prorogata fino alle 14 di oggi. In 6 ore ieri sono caduti 230 mm di pioggia, una quantità record. Le zone più colpite sono state il Vicentino e il Veronese. I danni si registrano alle infrastrutture, strade, ponti e all'agricoltura, con i campi invasi da acqua e fango. Con la firma del capo dello Stato, il decreto agricoltura del ministro Lollobrigida può andare in Parlamento per l'approvazione. Dentro ci sono misure molto controverse, criticate dagli ambientalisti, e all'ultimo è stata anche inserita una deregulation per la caccia. Le opposizioni denunciano che modificare il decreto dopo il via libera del Quirinale è incostituzionale, ma il governo potrebbe addirittura mettere la fiducia sul provvedimento. Sentiamo Cecilia Di Lieto.
Al Ministero dell'Agricoltura la gestione dei carabinieri forestali, compreso il nucleo speciale che contrasta il bracconaggio con operazione del Soarda. Esercito per sparare ai cinghiali, accompagnamento in caserma per 24 ore per chi intralcia. 20 milioni di euro entro il 2025 agli allevatori per misura di biosicurezza per la peste suina e perdite economiche causate dal granchio blu. Sono annunciati emendamenti per favorire la caccia con autorizzazioni a sparare ovunque in Italia senza autorizzazioni territoriali, con la cancellazione del silenzio venatorio di 2 giorni alla settimana, il consentire tutte le forme di caccia, compresa quella coi richiami vivi, la possibilità di sparare nei parchi e nelle aree urbane, la riduzione delle sanzioni per chi infrange le regole e indebolimento del controllo antibracconaggio. Non è un film dell'orrore, ma il decreto agricoltura su cui probabilmente verrà posta la fiducia, evitando il dibattito parlamentare. Un colpo di mano gravissimo che fa arretrare la tutela dell'ambiente e degli animali, con enormi rischi per la sicurezza di tutti i cittadini.
Le notizie di Popolare Network tornano alle 9.30. Una buona giornata.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1, sale a 3 km la coda per veicolo fermo in avaria tra via 1 Variante e Badia in direzione sud. In A11 coda per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso il capoluogo. In Fipilicode a tratti per traffico verso Firenze tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario per un intervento delle forze dell'ordine, il trano 18-270 Grosseto Firenze è fermo a Rosignano. Ulteriori dettagli nelle prossime edizioni. Prima di salutarci, proseguono le asfaltature a Firenze in occasione del Tour de France, in particolare proseguono quelle in Viale Europa. Attenzione ai provvedimenti di circolazione. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Filmopera, al Cinema La Compagnia, la nuova edizione della rassegna dedicata al bel canto.
5 appuntamenti cinematografici dal 20 maggio al 28 giugno a cura del critico Gabriele Rizza in collaborazione con il Maggio Musicale Fiorentino. In programma film d'autore che raccontano la grande opera lirica realizzati da alcuni dei più grandi maestri del cinema. Info e programma completo su cinemalacompagnia.it.
Leggenda, il festival della lettura e dell'ascolto torna a Empoli dal 16 al 19 maggio per la 7ª edizione. Un viaggio straordinario per chi crede nel potere delle storie, tra incontri, lettura itinerante, ascolto attivo e spettacoli per bambini e bambine, ragazzi e ragazze, famiglie e adulti. Diventa leggendario anche tu. Scopri di più su leggendafestival.it.
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di istruzione e formazione professionale in partenza a settembre. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, la Regione Toscana promuove percorsi triennali gratuiti per giovani con meno di 18 anni. Lezioni in aula, laboratori, stage in azienda per ottenere una qualifica professionale ed entrare subito nel mondo del lavoro. Grafica, commercio, ristorazione, benessere e molto altro. Scopri di più su regione.toscana.it/formazione. Iniziativa nell'ambito del progetto Giovani Sì.
Al Centro Pecci di Prato è Centro Pecci Night. Venerdì 17 maggio apertura straordinaria del museo. Oltre a E se ci entrassi dentro, il programma di incontri, performance e musica in collaborazione con King Caleri, Nap, OJ Space e U-Sounds, alle 19 Sharing Scores, workshop di attivisti della danza. A seguire le performance Alien Intelligence dell'artista e compositrice Jasmine Gaffon, Untitled Figures, nuova performance della coreografa greca Lenio Caclea e Water Balls di Tomoko Savage. Ingresso intero 10, ridotto 7. Info centropecci.it.
Contro Radio.
Alle 8 e 40 minuti torniamo in studio, ben trovato anche a Raffaele Palumbo con me.
Ben trovati.
Raffaele, oggi è la giornata mondiale contro l'omotransfobia, parleremo anche delle iniziative promosse sul nostro territorio e non solo, ma torniamo a fare il punto anche sulla disforia di genere. Perché? Perché per il trattamento della disforia è in arrivo una rivalutazione che porterà alla definizione di nuove linee guida. È stato istituito sul fronte ministeriale un tavolo di 29 tecnici, cercheremo di capire anche che funzione e che ruolo avrà, ma partiamo subito prima delle testimonianze che avremo in diretta, tra cui anche l'assessore regionale alla sanità. Partiamo con il punto fatto per noi da Sandra Salvato.
Quando pareva che il capitolo scientifico e della salute sulla disforia di genere, divenuto rapidamente politico e giudiziario con l'apertura di un fascicolo in procura a Firenze senza indagati, fosse prossimo al suo capolinea, è arrivato un altro dius, come suggerisce l'etimo della parola disforia, e cioè un altro male da sopportare, soprattutto da parte di chi vive già il carico psicologico del cambio di identità di genere. Se da una parte l'onorevole forzista Maurizio Gasparri annuncia una nuova interrogazione parlamentare sulla struttura fiorentina che, dice il presidente dei senatori, non terrebbe conto delle indicazioni del Ministero proseguendo con la somministrazione della triptorelina senza adeguate tutele psicoterapeutiche, dall'altra arriva il tavolo tecnico di approfondimento in materia, a cui siedono 29 esperti che dovranno valutare l'applicazione delle linee guida di AIFA sull'utilizzo del farmaco che interrompe lo sviluppo puberale in attesa che la persona sottoposta a trattamento decida sul cambio del sesso toccato per nascita. Il massimo rigore scientifico richiamato dall'assessore regionale Simone Bezzini come unico timone del fare di questi uomini e donne di scienza, dunque a scanso di eventuali strumentalizzazioni politiche, deve comunque fare i conti con la stretta paventata da Robert Giovanni Nisticò, presidente di AIFA, che giudicherebbe inconcludenti i dati scientifici rilevati con l'ispezione a Careggi ed alza quindi l'asticella di attenzione sull'inclusione della triptorelina nell'elenco dei farmaci istituiti ai sensi della legge 648 del 96. Sopra il cono d'ombra di un possibile blocco del farmaco o della sua esclusione dai rimborsi del sistema sanitario nazionale si levano voci da destra e sinistra, dai conservatori di Provita e Famiglia Onlus alla grande famiglia dei LGBT+, mentre nel mezzo all'ingranaggio, tra incudine e martello, rimangono sempre loro, i diretti coinvolti, che si dicono pronti a una manifestazione nazionale di protesta e gridano l'unica domanda che ha un senso in questa amara vicenda: perché non chiedono a noi?
E proprio da questa domanda partiamo, salutando la nostra prima ospite, Cinzia Messina, mamma di una 17enne in cura a Careggi. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Testimonianza estremamente interessante, perché sembra che, come dire, il governo ne stia facendo una battaglia puramente ideologica anche per star dietro all'ala, come dire, più destra, no? Prima sentivamo l'associazione citata vicino a Forza Nuova, per intenderci, ma questione ideologica sulla vita delle persone, come abbiamo provato a raccontare in queste settimane.
Voi avete più volte ribadito, sì, Messina, perché non chiedono a noi, ma come mai manca davvero un coinvolgimento dei diretti interessati? Perché a questo tavolo non risulta che ci sia un percorso, insomma, di audit rispetto a questo.
Assolutamente sì, sono mesi che si specula sulla vita dei nostri figli e delle nostre figlie e nessuno ci ha mai interpellato. Proprio oggi che c'è con voi l'assessore Bestini, noi abbiamo inviato una lettera firmata da 256 genitori di persone transgender il 26 gennaio, senza nessuna risposta. L'abbiamo rinviata il 7 febbraio, non abbiamo avuto risposta. Ci viene detto che tutto procede come prima, ma evidentemente nessuno in regione ha parlato né con le famiglie neppure con i professionisti che lavorano al Careggi. Noi vogliamo sapere in maniera chiara quali sono le basi scientifiche e giuridiche per le quali al Careggi si stanno cambiando dei piani terapeutici. E sta avvenendo questo. Cioè, vorremmo sapere su quali indicazioni la triptorelina viene sostituita con un contraccettivo quando la persona non ha fatto richiesta. Sta interrompendo la somministrazione di un farmaco che porta con sé un trentennio di studi per sostituirlo con pillole anticoncezionali.
Quindi nel momento in cui ci sarà, da quello che capiamo, una definizione delle nuove linee guida, ci sarà questo percorso del tavolo ministeriale. Nel frattempo però lei ci sta dicendo che nella quotidianità della terapia le cose sono già cambiate.
Assolutamente sì, sono cambiate, abbiamo mandato un'email ai vari dirigenti del Careggi, non abbiamo avuto risposte, perché noi abbiamo chiesto cosa avevano intenzione di fare, cosa sarebbe accaduto. Non abbiamo avuto nessuna risposta. Adesso naturalmente ci viene un po' da pensare che si aspettino le elezioni, perché sennò non c'è risposta. Però qui dobbiamo tenere conto che stiamo parlando di bambine e adolescenti, ok? Quindi sta succedendo veramente. Siamo allo sfacelo, stiamo vivendo in un paese dove le famiglie stanno pensando di trasferirsi in altri paesi, e quindi non mi sembra un paese civile.
Come sta vivendo sua figlia tutto questo?
In realtà mia figlia ha quasi 18 anni, più che altro si vive male pensare che possa accadere tutto questo da mesi, oltretutto se ne sente di ogni, così dal nulla, anche perché si parla, come ha detto prima, che non ci sono dati scientifici che dicano che la triptorelina possa essere funzionale, ma non mi sembra ci siano dati scientifici che dicano il contrario. Però io posso dirlo il contrario, perché ho una figlia che da quando aveva 12 anni assume la triptorelina, è molto serena, non è disforica, e come lei tante, cosa che purtroppo da quello che si sta vedendo ora è per ideologia, non perché si è preoccupati della salute dei nostri figli e delle nostre figlie. Così pam, si è deciso che questa cosa non va più bene. Sono 30 anni che questo farmaco viene prescritto per le persone con pubertà precoce, no? Però alle 30 persone che devono intraprendere percorsi di affermazione di genere non va bene, ha degli effetti terribili. Cioè, quindi di che cosa stiamo parlando? Noi abbiamo bisogno e abbiamo il diritto di avere delle risposte.
Tra le altre cose, e ci torneremo fra pochi secondi, questa cosa viene raccontata da alcuni come se fosse quasi uno sfizio, diciamo così, mentre invece la triptorelina va ad agire in una fase e in un'età estremamente critica, estremamente delicata e di enorme complessità. Su questo torniamo tra pochissimo.
Noi intanto ringraziamo Cinzia Messina per la sua testimonianza, grazie per essere stata con noi e ci riaggiorneremo naturalmente. Grazie.
Buongiorno, grazie.
Alle 8:48 minuti abbiamo attivato il collegamento telefonico con l'assessore regionale alla sanità Simone Bezzini, che sappiamo essere in viaggio, ma ringraziamo per la disponibilità. Ben trovato, assessore.
Grazie dell'invito, buongiorno a tutti.
Buongiorno a lei.
Partiamo subito dalla domanda e dalle preoccupazioni che abbiamo raccolto di questa mamma di una 17enne, quasi 18enne, che è in cura a Careggi. Assessore, chiedono risposte anche sul fronte regionale, dicono di aver scritto ai dirigenti e di avere già un cambiamento terapeutico in corsa, si è passati dalla triptorelina a una contraccezione beta bloccante. Cosa sta succedendo a Careggi in questa fase di limbo, in attesa anche di linee guida maggiormente definite, che questo tavolo ministeriale prenda avvio?
Allora, intanto su Careggi a me non risultano cambiamenti, insomma, rispetto a ciò che è stato fatto in questi anni sulla base anche dei protocolli e delle determine AIFA. C'è un lavoro in corso a Careggi per adeguarsi alle direttive hanno seguito l'ispezione ministeriale. Quindi noi abbiamo risposto come ci era stato, come dire, prescritto dalla relazione che seguiva l'ispezione al Ministero della Salute, e ora siamo nella fase della concretizzazione, diciamo, di quelle indicazioni, che vorrei ricordare però sono indicazioni in gran parte di natura procedurale. L'elemento più rilevante riguarda la strutturazione del neuropsichiatra, che vorrei però ricordare a tutti era comunque già parte dell'equipe multidisciplinare, e se c'è stato, diciamo, una diversa valutazione, la stessa relazione degli ispettori iniziava, diciamo, come dire, prendendo atto di una possibile incertezza o confusione che poteva essere determinata dalla stessa determina AIFA.
Sì, assessore, no? Questo abbiamo parlato con lei, abbiamo cercato di sviscerare anche questo aspetto non chiaro fra i tanti, ma torniamo però alla questione terapeutica, perché davvero la testimonianza che abbiamo raccolto ci dice di un percorso che potrebbe essere già stato interrotto sul fronte della triptorelina. Questo lei me lo smentisce?
No, a me non risultano di cambiamenti, diciamo, nella direzione che diceva, salvo ovviamente valutazione dei clinici. Ovviamente non mi pronuncio, ma non ci sono state indicazioni della regione, salvo, ripeto, quelle attinenti, gli elementi conosciuti che fanno riferimento alle prescrizioni, alle indicazioni della relazione ministeriale.
Ma naturalmente i genitori sono preoccupati, i genitori dei ragazzi e ragazze che sono in cura a Careggi. C'è in questa fase un'interlocuzione, un confronto con loro, un rispondere alle loro domande, ai loro dubbi? Perché insomma preannunciano delle mobilitazioni.
Allora noi bisogna intanto chiariamo qual è la situazione. Cioè, no, Careggi c'ha un centro, diciamo, che a mio avviso è un centro di eccellenza, di riferimento. La regione Toscana, anche per, come dire, scelte, diciamo, fatte negli anni passati anche di natura valoriale, diciamo, si è collocata su una posizione che io credo essere di avanguardia e che vada, diciamo, tutelata e difesa anche sul piano nazionale, perché su questo dobbiamo essere chiari. E bisogna anche dire che tutto quello che è arrivato arriva perché c'è una iniziativa di alcuni soggetti politici alla quale è seguito un intervento da parte del Ministero della Salute. Cioè non è che la regione toscana ha cambiato linea, su questo bisogna essere chiari, no? E quindi questo è un punto. Noi abbiamo incontrato le associazioni che ci hanno chiesto di interloquire in questa settimana, abbiamo incontri nuovamente programmati per giugno anche per fare il punto con la direzione di Careggi, anche per rassicurare rispetto alle preoccupazioni che anche a me arrivano.
E allora, assessore, non ci resta che aggiornarci. Noi prevediamo, purtroppo poi siamo anche in campagna elettorale, quindi ci limitiamo alla fotografia da un punto di vista amministrativo istituzionale, con molte preoccupazioni però, perché abbiamo conto anche di una passeggiata che oggi l'onorevole Gasparri farà a Firenze, su cui e tornerà sulla questione disforia di genere, ma a noi interessa davvero l'obiettivo di questo tavolo ministeriale di 29 tecnici e come si miglioreranno auspicabilmente le linee guida dell'AIFA. Ci riaggiorneremo nel frattempo. La ringraziamo per essere stato con noi.
Se posso fare una battuta, certo. Su questo tavolo, no? In una condizione normale, non ci sarebbe da preoccuparsi, perché in sanità è normale che ci siano dei tavoli che fanno delle verifiche, degli approfondimenti, è un fatto che sta nella normalità delle prassi sanitarie e delle prassi di natura scientifica.
Qui invece c'è una speculazione politica potentissima.
Sono preoccupato perché ovviamente il tutto sarebbe fisiologico se è normale se si fosse in una condizione scevra da interferenze di natura politica. Io sono molto preoccupato che il lavoro di questo gruppo venga condizionato da interferenze di natura politica, e faccio un appello al fatto che questo gruppo lavori in modo attenendosi agli elementi di natura scientifica e non sia assolutamente condizionato da elementi di pregiudizio politico che a mio avviso vanno tenuti fuori da questa vicenda e che fatemelo dire, a mio avviso sono anche assolutamente irrispettosi delle problematiche che vivono le persone e le famiglie.
Assessore Bezzini, salutandoci, davvero una premura che vogliamo condividere con lei, perché le parole di questa mamma che hanno aperto il nostro approfondimento e di qualcosa che forse meriterebbe, la invitiamo davvero a fare una verifica aggiuntiva rispetto al percorso che comunque potrebbe, poi magari le motivazioni le verificherà appunto lei, essere stato modificato in questa fase chiarezza.
Guarda, posso dire una cosa? Io le parole della mamma non le ho sentite perché l'audio era, io non sentivo nulla, ho sentito lei, infatti stavo per chiedere lumi perché ero quindi non ho sentito quella parte là, comunque fare. Poi magari se mi fate...
Certo, le manderemo il link assolutamente. La ringraziamo e ci riaggiorneremo.
Grazie. Buon lavoro, buona giornata a tutte e a tutti.
8:56 minuti, tutto questo si inserisce nell'ambito oggi, 17 maggio, della giornata internazionale contro l'omofobia, e vogliamo sul nostro territorio segnalare un'iniziativa particolarmente importante. Salutiamo dunque la nostra prossima ospite.
La nostra prossima ospite è Sara Heinrich, pastore della Chiesa Valdese di Lucca. Buongiorno a lei, ben trovata.
Buongiorno.
Ricordiamo della fiaccolata in centro, la veglia ecumenica per le vittime di omofobia, transfobia e bifobia, ad organizzare l'evento di quest'oggi. La Chiesa Valdese di Lucca e il gruppo Camminando Sapere Cammino, un momento necessario, perché qui sembra veramente di andare indietro invece andare avanti in certi momenti.
Sì, qualche passo in avanti a Lucca lo stiamo facendo, perché questa iniziativa nasce dal basso 2 anni fa con una veglia ecumenica sempre organizzato dalla Chiesa Valdese di Lucca insieme con questo gruppo Camminando si apre il cammino cattolico. E l'anno scorso per la prima volta abbiamo organizzato non solo la veglia ma anche la fiaccolata, perché il problema di omobitrasfobia riguarda sia la nostra società sia le nostre chiese. E quest'anno ripetiamo questa esperienza molto bella dell'anno scorso.
Qual è il significato di questa esperienza? Lei ha detto il problema, no, dell'omotransfobia. È un problema che si verifica nella quotidianità anche degli episodi di cronaca e in qualche modo non viene stigmatizzato e da cui non si prende le necessarie distanze neanche dal punto di vista politico.
Sì, esatto. Allora questa è una forma di violenza e discriminazione quotidiana di persone che vivono nella nostra società, nelle nostre città, ma anche nelle nostre chiese, e come chiese dobbiamo dare dobbiamo lanciare un appello per contro questa forma di violenza.
Ricordiamo l'appuntamento, a che ora e da dove?
Allora, la fiaccolata parte alle ore 21 davanti alla chiesa di San Giusto, poi per le strade del centro storico arriviamo alla chiesa Valdese di Lucca in via Galitassi, e lì vegliamo insieme.
Saranis, grazie davvero per essere stata con noi questa mattina.
È stato un piacere, grazie a voi.
Grazie alla pastora della Chiesa Valdese di Lucca. Ricordiamo che a Roma è in programma un sit-in che partirà da Piazzale Ostiense e attraverserà la città a favore dell'autodeterminazione delle persone trans, non binarie, intersex e contro la violenza istituzionale. L'appuntamento in questo caso è per domani, per sabato, appunto il giorno successivo alla giornata di oggi, la giornata internazionale contro l'omo, lesbo, transfobia.
Cerchi CBD di qualità? Da Uiviamo trovi erba legale, oli e molto altro proveniente da produttori italiani eccellenti e appassionati, selezionati con cura. Consegniamo in un'ora dal tuo ordine a Firenze, tutti i giorni da mezzogiorno a mezzanotte, a Bagno a Ripoli, Fiesole, Scandicci e Sesto Fiorentino in giornata, e spediamo in tutta Italia in 24 ore. Scopri le offerte su uiviamo.it. Uiviamo Delivery, cacciatori di fiori, qualità superiori.
Dal 1991 diciamo no alla guerra. In questi anni abbiamo garantito diritti, solidarietà e autodeterminazione a 3 milioni di persone colpite dai conflitti. Anche tu puoi farlo, donando il tuo 5 per 1000 a un ponte per. Se anche tu credi che solo la pace è un buon investimento, trasforma la tua prossima dichiarazione dei redditi in una dichiarazione contro la guerra. Scrivi il codice fiscale 96232290583.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Giovanni Fittante.
Delusi? Anche noi. Ridiamo un'anima a Firenze.
L'8 e il 9 giugno per il comune scegli la lista civica Anima Firenze e scrivi Fittante.
Più sicurezza, tolleranza zero, commissariamo le cascine e creiamo un ente parco. Più cultura nei quartieri, più decoro urbano. Scopri sul sito il nostro nuovo piano casa. Noi ci mettiamo la faccia, la passione e l'impegno. E tu?
L'8 e 9 giugno scrivi Fittante e lista civica Anima Firenze con Funaro Sindaca. Dai forza al cambiamento, scegli Anima Firenze. AnimaFirenze2030.it.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Giovanni Fittante.
Contro Radio.
Dying soldier, I've seen you there, flowers in your hair. The last dream of every dying lover, I've seen you there, with flowers in your hair. It's all too much to think, the answer's gone away. With a giant courtesan, with the tiny hands that love makes me shiver. Dying soldier, I've seen you there, flowers in your hair. The last king of every dying empire, just let it die, sit back, enjoy the ride. They all queued up to see the old girl's gone away,
as the tattered standard hits the ground. Another coronation day.
Alle 9 passate da 3 minuti, possiamo parafrasare una battuta di Berlinguer, ti voglio bene, anche in omaggio a quella che sarà la serata evento in onore di memoria e ricordo di Carlo Monni stasera al teatro di Rifredi, che abbiamo raccontato, Raffaele, i giovani, 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 o gli anziani, perché ecco. Oggi e qui adesso vogliamo parlare di ageismo e lo vogliamo fare con un'esperta, noi salutiamo e ringraziamo per la disponibilità la dottoressa Manila Vannucci, docente di psicologia generale del Dipartimento di Neuroscienze, psicologia, area del farmaco e salute del bambino. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie.
È veramente un lavoro importante quello del contrastare i pregiudizi verso gli anziani, perché il tema degli anziani è un tema molto diverso nel tempo e nello spazio, nelle culture dove gli anziani vengono visti in un certo modo, no? Il detto africano dice che i giovani corrono veloci ma gli anziani conoscono la strada. Altri ci ricordano come la questione dell'anzianità è un'invenzione recente. Il Sapiens fino a poco tempo fa a diventare anziano non ci arrivava. Qui si lavora per superare stereotipi, pregiudizi basati sull'età. Questo è l'obiettivo del progetto.
Esattamente, esattamente. Sì, innanzitutto grazie per l'interesse che avete mostrato verso questo progetto. Sì, il progetto, diciamo, ha in primis l'obiettivo di sensibilizzare le persone su quelli che sono appunto i principali stereotipi, pregiudizi relativi all'invecchiamento e anche iniziare un po' a decostruire questi stereotipi e questi pregiudizi.
Allora, dottoressa, se ha la radio accesa, sì. Ci sta ascoltando anche per radio, le chiedo di abbassarla perché potrebbe esserci un ritorno in voce che dà fastidio alla comprensione. Nel frattempo, dicevamo di questo progetto che è partito proprio in queste settimane, una sorta di questionario, un progetto pilota dell'Università di Firenze, coinvolgerà gli over 65 di 4 comuni della Val di Chiana Aretina e ci racconta qual è la finalità, cioè come si riesce ad affrontare lo stereotipo cercando di capire dall'interno, cioè quindi dall'esperienza e dalla quotidianità dell'anziano, che tipo di strumenti potergli fornire.
Sì. Allora, vedi, in primis, e questo secondo me è un po' il punto di forza anche del nostro progetto, è che prima di partire dalla sensibilizzazione è importante sapere come le persone ultra 65 anni effettivamente fanno esperienza dell'invecchiamento, quindi qual è la loro esperienza del loro processo di invecchiamento personale, ma anche le idee che hanno, come si rappresentano, come vedono i cambiamenti che si verificano nell'invecchiamento. Quindi la prima azione di questo progetto è proprio di cercare di raccogliere le informazioni, il punto di vista, le esperienze degli ultra 65 anni e poi sulla base appunto dei risultati di questo questionario che è in via di applicazione, in questi giorni appunto stiamo raccogliendo i primi dati e mi permetto di dire con grande entusiasmo da parte delle associazioni, da parte anche dei cittadini che ci ringraziano al termine della compilazione del questionario per averli invitati a riflettere, a prendere consapevolezza, a confrontarsi su alcuni aspetti dell'invecchiamento. Dopo questa fase faremo appunto un lavoro di sensibilizzazione su questi temi, in particolar modo appunto sugli stereotipi e sui pregiudizi legati all'invecchiamento, che si concretizzerà in un evento culturale.
Facciamo degli esempi pratici di stereotipo col quale, insomma, un anziano si trova a convivere tutti i giorni.
Ben volentieri. Allora, le dico subito che alla base di tutti questi stereotipi c'è l'idea dell'invecchiamento come declino e come perdita inesorabile. Quindi, per esempio, il pensare che una persona anziana, per il semplice fatto che abbia una certa età anagrafica, per esempio, abbia delle difficoltà nella comprensione. Quindi è un classico, per esempio, rivolgersi alle persone di una certa età parlando più lentamente, scandendo bene le parole, con un tono alto, dando appunto per scontato che la persona, proprio perché ha una certa età, abbia più difficoltà a comprendere oppure abbia difficoltà ad imparare delle cose nuove. Quindi un altro stereotipo con cui ci si confronta quotidianamente è quest'idea che, se noi ci pensiamo, vecchio è l'opposto di nuovo, e quindi c'è l'idea che la vecchiaia e l'invecchiamento siano comunque qualcosa che riguardano il passato. Le persone anziane vivono nel passato, sono poco interessate alle novità, sono poche appunto curiose, sono poco capaci di apprendere, di imparare cose nuove. Quindi quest'idea appunto che tutto ciò che ha a che fare con il nuovo, con il cambiamento, con gli apprendimenti, non appartenga più a questa fascia di età. E nella, questo invece è un gravissimo errore.
Infatti, non c'è dubbio. Tra l'altro, nella grande contraddizione che viviamo dei cambiamenti tecnologici mai visti nella storia dell'umanità per quantità e rapidità da una parte, e per quantità di anziani sui nostri territori e in Italia mai visti così numerosi rispetto alla popolazione giovane, e soprattutto, come dire, è stato generato in questi anni una vera e propria guerra intergenerazionale intorno ai grandi temi del lavoro, ad esempio, eccetera. Cioè, c'è stata una narrazione che ha messo contro i giovani versus gli anziani, e questa è una cosa va smontata.
Esattamente, esattamente. Infatti l'OMS ci dice che l'ageismo è la principale minaccia alla coesione sociale, cioè è addirittura un fenomeno non solo più subdolo, perché è un po' socialmente tollerato, le idee che vi dicevo prima sono un po' socialmente tollerate, sì. Tutti le abbiamo un pochino fatte nostre, ok? Quindi passano un pochino sotto soglia, sono un po' sommerse, e quindi il fatto che sia così subdolo e però anche pervasivo lo rende addirittura, si dice l'OMS, una minaccia molto più forte rispetto, per esempio, al sessismo e al razzismo, che sono molto più, come dire, giunti alla nostra consapevolezza. Ecco, questo è il problema forte, cioè che noi abbiamo poca consapevolezza di questo fenomeno.
Consapevolezza, questo fenomeno, strumenti e anche una corretta narrazione, che anche attraverso gli strumenti di informazione, attraverso anche spazi di condivisione come questi, vogliamo cercare di dare. Dottoressa Mannucci, noi la ringraziamo per ora, poi ci riaggiorneremo perché siamo molto curiosi di sapere come andrà questo percorso e quali poi strumenti input anche verranno sollecitati e messi in campo. Grazie per essere stata con noi.
Bene, grazie a voi di nuovo per l'interesse per il nostro progetto. Grazie.
E sono le 9:10 minuti, andiamo da tutt'altra parte, ci occupiamo di arte, ma è una segnalazione davvero importante che ha a che fare con il territorio e con il lavoro che è stato fatto sul territorio. Parliamo dei cantieri Montelupo e una mostra che rappresenta il momento conclusivo, dicevamo, di un percorso di residenza d'artista che si è appena conclusa e curata da Cristian Caliandro in collegamento con noi. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno Caliandro, la mostra Cantieri Montelupo è il momento conclusivo di un percorso di residenze d'artista che è iniziato praticamente un anno fa, si è appena concluso, ce lo racconta?
Sì, questa è intanto la terza edizione ormai del progetto, che è partito nel 2021, e quest'anno gli artisti coinvolti sono stati Alessandro Scarabello, Anna Capolupo, Maria Palmieri e Rox in the Box, che, come prevede l'idea di fondo del progetto, hanno collaborato con alcuni ceramisti del territorio, in particolare Patrizio e Stefano Bartoloni, Ivana Antonini in collaborazione con Marco Lilieri,
per ultimo ceramiche d'arte a Mannati. Principio, diciamo, l'unica idea fissa proprio di questo progetto è di coinvolgere sempre autori e autrici che non abbiano alcuna esperienza pregressa nella ceramica, proprio perché quello che ci interessa è innanzitutto la dimensione dell'imprevisto e quindi attivare dei processi che abbiano a che fare realmente con la sperimentazione radicale, l'innovazione, e che quindi non partano già in qualche modo condizionati dal risultato finale, dall'oggetto.
La mostra si apre oggi e rimarrà visibile fino al 23 giugno, galleria di via 20 settembre 37 a Montelupo, insieme a questa installazione site specific permanente che sarà possibile vedere sul muro di argine del fiume Pesa.
Esatto, perché come sempre avviene nei cantieri Montelupo, gli artisti coinvolti sono molto diversi per stile, linguaggi usati, per background e formazione, quindi quest'anno abbiamo avuto Maria Palmieri, che è una fotografa, Rocks in the Box, che da sempre usa pratiche relazionali, e due tra i pittori, diciamo, più interessanti della loro generazione, che sono appunto Alessandro Scarabello e Anna Capolupo, che parallelamente al lavoro, diciamo, che hanno svolto in bottega e che ovviamente è strettamente connesso al momento creativo in cui sono, hanno anche realizzato due grandi pannelli installati poi sul muro di argine del fiume Pesa che attraversa Montelupo Fiorentino, che quindi oggi inaugureremo insieme alla mostra collettiva in via 20 settembre.
Questo è un bel modo per portare, come dire, la parte della produzione, la parte museale veramente per strada, veramente nella comunità.
Sì, sì, l'idea è quella sempre di coinvolgere l'intera comunità di Montelupo e ovviamente di creare questa collaborazione come uno scambio paritario tra artisti e artigiani, quindi non sono gli artigiani che realizzano il progetto, l'idea dell'artista, ma in qualche modo il processo avviene attraverso questo scambio continuo e questa collaborazione che poi prosegue anche oltre i confini, diciamo, spazio-temporali del progetto stesso, perché poi per esempio alcune collaborazioni degli anni scorsi stanno comunque andando avanti. Quindi di questo noi siamo molto contenti.
Ricordiamo l'opening oggi alle 18.30, mostra fino al 23 giugno, Cantieri Montelupo. Grazie a Cristian Caliandro per essere stato con noi.
Grazie a voi, vi aspettiamo, grazie a tutti gli ascoltatori.
Finale della nostra fascia informativa mattutina di Newsline del venerdì, ormai lo sapete, vi diamo un assaggio, un'anticipazione di quello che sarà il podcast Cosa è successo, storie e voci per capire quello che accade in onda nel fine settimana sulle nostre frequenze, il sabato alle 13.15, la domenica alle 17.10, poi sui nostri canali cross mediali, cronturadio.it, l'app di Controradio e Spotify. E questa settimana, Raffaele, abbiamo scelto di dare attenzione, fare un punto estremamente delicato e sensibile su una vicenda innanzitutto umana e anche e non solo giudiziaria.
Sì, la domanda è: dov'è Rasulbir Sultanov? Stiamo parlando della barbara uccisione di Niccolò Ciatti, Ratti, cittadino di Scandicci che lavorava a Firenze, un giovane in vacanza con i suoi amici al Red Mar in Spagna, la discoteca è Saint-Tropez, e lì nell'agosto del 2017 ci fu questo pestaggio da parte di Rasulbi Sultanov e di altri due suoi compari. Uno non venne neanche preso in considerazione, l'altro è andato assolto. Bisultanov, in un rimpallo tra la giustizia spagnola, deprecabile come vedremo nel suo lungo comportamento, e quella italiana, alla fine è stato condannato a 23 anni di carcere, dopo aver ricevuto invece in Spagna il minimo della pena, ed è latitante perché dopo essere stato condannato è stato messo in libertà, sperando che fosse lui a presentarsi dopo un mese per la lunga carcerazione. Invece Bisultanov è naturalmente sparito. Molti si chiedono dove sia finito, se è ancora in Spagna, se è nei dintorni del quartiere ceceno di Strasburgo, dove risiede la sua famiglia, se invece abbia trovato i necessari appoggi anche economici, arruolandosi nella guerra contro l'Ucraina da parte della Russia. Bisultanov è di nascita ceceno, alla cittadinanza russa, aveva chiesto asilo politico alla Francia, a Strasburgo, dove appunto ha risieduto e dove risiede la sua famiglia, poi si era trasferito in Spagna. Naturalmente una latitanza, Bisultanov è ricercato dall'Interpol per intenderci, ha bisogno di appoggi, ha bisogno di soldi, ha bisogno di connivenze, ha bisogno di una serie di cose non semplici per intenderci. Non stiamo parlando di Matteo Messina Denaro, ma stiamo parlando comunque del fatto di rimanere oscuri a una giustizia europea internazionale che però non risponde secondo i familiari di Niccolò Ciatti. Noi abbiamo fatto questo viaggio con molte voci per cercare di capire perché dopo un anno e mezzo di latitanza Niccolò Ciatti ancora latitante, e questo viaggio è partito dal cimitero di Sant'Antonio di Scandicci, dove i genitori di Niccolò vanno a trovare il figlio tutti i giorni.
Ciao Luigi, come stai?
Buongiorno.
Ma voi venite qui tutti i giorni?
Noi veniamo tutti i giorni, sì. Io e mia moglie, il nostro saluto a Niccolò è questo: venire qua a Sant'Antonio e baciare quel marmo che ci divide dal Niccolò. Questo purtroppo è il saluto di noi genitori per un figlio che dal 12 agosto non c'è più.
Purtroppo sì, è nel cuore di tante persone, e anche se poi il dolore è nostro, è una cosa troppo, troppo dura questa, troppo indescrivibile.
Il nostro percorso a livello di giustizia è un percorso che è durato 7 anni. Noi è dal 12 agosto del 2017 che purtroppo combattiamo per arrivare a avere una giustizia. Siamo arrivati al 16 di aprile di quest'anno, del 2024, ad avere quella che è una giustizia formale, definitiva, inappellabile da parte della giustizia italiana, che ha stabilito che la condanna vera per Rasul Bisultanov è di 23 anni, ma purtroppo è una sentenza, una condanna virtuale, formale, perché lui è latitante da oltre un anno e mezzo, e quindi noi chiediamo, ci appelliamo a quelle che sono le nostre istituzioni, i nostri servizi, affinché venga cercato, venga preso e sconti la sua pena, non da cittadino libero ma da carcerato, come quello che deve essere, per chi commette un crimine così assurdo e orrendo come quello che lui ha fatto a nostro figlio Niccolò.
Gli spagnoli hanno fatto i loro giochetti perché hanno paura di rovinare il turismo.
Ah, sì, certo, loro in sostanza non hanno fatto niente, dovevano entrare per la sera, dovevano fare il proprio lavoro, cosa che non hanno fatto, e noi ci troviamo in questa maniera, anche perché lui, appunto, come diceva Luigi, è un anno e mezzo che è scappato e secondo noi nessuno ha fatto niente, anche perché lui ha i genitori, i fratelli, quindi è da lì che dovevano andare, partire a fare le cose. e invece secondo noi non hanno fatto niente, perché non è possibile che ancora in un anno e mezzo non l'abbiano trovato, perché non l'hanno cercato, secondo noi non l'hanno proprio cercato. Speriamo ora che inizino veramente a fare le cose con serietà, perché almeno questo, ci rimane altro che questo e basta.
E comunque c'è una comunità che non dimentica.
Certo, sì, ed è quello che probabilmente ci ha fatto anche andare un po' avanti per il discorso processo in Italia, eccetera. Però devono in tutte le maniere iniziare a fare le cose con serietà, non come sono state fatte fino ad ora. Poi sì, certo, a noi cerchiamo la giustizia, ma a noi poi rimane questo dolore che di Niccolò, che noi pensiamo sempre che da un momento all'altro Niccolò ritorni e basta, anche se siamo qui tutti i giorni.
Allora, abbiamo sentito un estratto della stanza del figlio, ovvero della ricerca di Bisultanov, la storia umana e giudiziaria della morte di Niccolò Ciatti. Niccolò che, va sottolineato, è entrato anche non solo nei cuori, ma anche per le strade di Firenze, sui cavalcavia, agli incroci della città metropolitana, alle rotonde. Quanti di voi non hanno visto gli striscioni che sono stati appesi in tutto questo tempo per chiedere giustizia e verità per Niccolò Ciatti, che è un ragazzo del popolo, l'abbiamo voluto sintetizzare
noi,
così, è entrato insomma non solo nel cuore appunto, ma anche nella coscienza e nel bisogno di giustizia, di un qualcosa che ha avuto un cortocircuito da tantissimi punti di vista.
Come raccontiamo nel podcast, un volto che è diventato un fratello, un figlio, un amico dei nostri figli in qualche modo. Per cui l'ultima cosa che resta ai genitori, che lo dicono con straziante lucidità, è avere un minimo di giustizia, perché Niccolò non lo restituisce nessuno, lo dice anche un suo caro amico. A proposito della giornata di oggi, però, per cambiare argomento e chiudere da dove siamo partiti per questo approfondimento legato anche all'omofobia, eccetera, eccetera, il 17 maggio del 1990, cioè ieri, l'OMS stabiliva che l'omosessualità non è una malattia,
ma è un comportamento dell'essere umano.
Bisognerebbe ricordarlo.
L'OMS ci ha messo qualche annetto, però proprio oggi è la data, infatti non casualmente c'è la giornata contro l'omofobia. Diceva che no, non è esattamente come era stata classificata dall'OMS fino al giorno prima, diciamo così, una malattia. Ci salutiamo, Chiara.
Ci salutiamo, tratteremo questi temi anche nei nostri prossimi spazi informativi con tanti aggiornamenti e ulteriori contributi e interviste che nel frattempo potete riascoltare e condividere dal nostro sito e dunque il nostro spazio podcast di Newsline. Grazie per essere stati con noi, rimanete sulle frequenze, sui canali crossmediali di Controradio. Da Raffaele Palumbo e Chiara Brilli l'augurio di una buona giornata.
Every morning and I check my phone in vain to see if all my loving was true or just a shame. But you never look my way. And every time I need you, you can't recall my name. You know me so well. I got you under the noise, yeah. You under that cold.